Lezione numero 24, prima parte, corrispondente alla giornata di martedì 12 maggio. Allora, in apertura vi ricordo ancora una volta che non sarebbe male se coloro che ancora non l'hanno fatto mi inviassero il loro indirizzo di mail istituzionale per restare in contatto anche dopo la fine del corso, che non è più così lontana, nel senso che settimana prossima, nella giornata del 19, quindi martedì, si completano le 45 ore del corso. Ora io forse avrò bisogno anche dell'ora supplementare del mercoledì, cioè del giorno 20, e così andremo a 46. Presumo che, insomma, per dare le ultime rifiniture sarebbe e sarà opportuno anche utilizzare l'ora di mercoledì. Però ecco, vi ripeto sin d'ora che molti di voi l'hanno già fatto, naturalmente vi ringrazio. Siamo in una fase di relativa incertezza, ci sono dei segnali che si sta tornando alla normalità dal 18, quindi dalla prossima settimana, noi docenti potremo tornare a frequentare i nostri studi, gli edifici in cui di solito ci rechiamo. Ovviamente le biblioteche sono state riattivate, il prestito eccetera, e quindi non si escludono ulteriori novità in questo senso, che potrebbero riguardare anche gli esami. Dunque, se restiamo in contatto è meglio, poi ciascuno è libero di fare come crede, naturalmente. Allora, nell'ultima lezione siamo arrivati a un punto cruciale, discutendo questo paragrafo 9, avvio, dove Figal comincia a fare i conti con la descrizione di ciò che accade nel corso della lettura di un testo, della sua esecuzione, perché per ora non dispone di altro termine se non quello di Aufführung. Il suo concetto di interpretazione è stato inizialmente suddiviso in due parti, in due aspetti: l'aspetto della chiarificazione, della Klärung, e l'aspetto della esecuzione. Questi due aspetti sono stati riferiti a due ordini diversi di fenomeni. La Klärung è stata chiamata in causa per delucidare, per chiarificare dei comportamenti o degli eventi fuori dell'ordinario. Viceversa, la Aufführung, l'esecuzione, è stata chiamata in causa rispetto alle opere, ai testi scritti, alle opere d'arte, ai testi eminenti. Figal si sta occupando in maniera specifica di quelli che Gadamer definiva testi eminenti, e dunque di opere d'arte, non solo letterarie, naturalmente. Queste due modalità interpretative si integrano a vicenda, l'una non può darsi senza l'altra, il punto è che prima di metterle alla prova, Figal ha voluto, consegnarci una serie di riflessioni di ordine generale sulla particolare esteriorità dei testi, che sono silenziosi in quanto sono scritti, la scrittura tace, ma i testi, dicevamo, sono anche delle unità di discorso, delle unità discorsive, che non si limitano a tacere, perché quando noi apriamo un testo troveremo scritto delle cose, delle frasi che parlano di cose. E dunque, se la scrittura è muta, tuttavia ciò che sta scritto nella scrittura è dotato di una sua capacità di parola, che non è quella di una persona, però, perché su questo Figal insiste moltissimo. Nel corso del paragrafo 8 ha voluto, precisare questa esteriorità del testo scritto che anche quando dice non parla e non pensa. In questa premessa, che non è ancora una descrizione, ma è, come dire, la delimitazione di un campo di indagine, Figal ha posto le basi per quella prima provvisoria, il primo esercizio descrittivo che farà nel corso del paragrafo 9, dove in effetti comincia proprio a descrivere ciò che accade quando noi cominciamo a leggere. È interessante perché in questo paragrafo si dà conto anche di quella che secondo lui è poi la posta in gioco di ogni esecuzione. Quindi di quella che è la conclusione, sperata, l'esito ricercato di un incontro, di un avvio. E dunque il paragrafo 9 ci parla, sia dell'avvio, del cominciamento di questo incontro, dove è già racchiusa però l'attesa e in qualche modo la tensione, come lui dice, di ciò che dovrà scaturire da questo incontro, cioè l'accadere del testo. Dunque si tratta di un primo giro, di una prima ricognizione, dove emergono già i problemi fondamentali, ma appunto emergono per essere poi ulteriormente approfonditi. In questo primo giro che noi compiamo all'interno del paragrafo 9, Figal ribadisce che ogni nostra esecuzione, porta il testo al linguaggio, in qualche modo il testo si lascia portare al linguaggio, perché in fondo, senza volersi, comunicare, tuttavia, dà qualcosa al pensiero. Ma questo darsi al linguaggio, come a qualcosa che non si può dare da solo e che dobbiamo essere noi a dargli in qualche misura. Questo darsi al linguaggio è la conferma per Figal del fatto che anche quando il testo sarà stato portato al linguaggio, e sarà stato portato al linguaggio nel modo più soddisfacente, cioè facendo in modo che, il testo, l'unità del testo, questa cosa che il testo dice e ha da dire e che dà consegna a chi lo interpreta, ecco, anche quando questa cosa accade, cioè viene fuori nella maniera più stupefacente, sorprendente, destando l'entusiasmo, la partecipazione, il coinvolgimento da parte di chi esegue, ma anche da parte soprattutto di chi assiste, ecco, anche in questo momento però l'universo del testo, in quanto scritto, e l'universo della interpretazione, in quanto parola che viene prestata a questo testo, restano fra loro esteriori. Allo stesso tempo, questa esteriorità viene, come dire, inserita nel fare stesso della, come prestazione, dell'esecuzione. L'opera non accade accanto a chi l'esegue, non accade nemmeno a prescindere dall'esecuzione, perché se l'esecuzione cessasse, anche l'opera non potrebbe più, come dire, imporsi, mostrare la sua forza, la sua potenza. E allora l'unica soluzione alternativa per Figal è che questo accadimento venga collocato nel fare, che sia una specie di, diciamo, risvolto, una maniera di essere di un certo fare, che a un certo punto, pagina 225, mentre noi stiamo, come dire, esercitando la nostra attività, mentre noi stiamo interpretando il testo, nel caso di specie, mentre stiamo suonando, ma la cosa non è così diversa per gli altri tipi di interpretazione, no? Mentre noi stiamo facendo questo, accade che la nostra interpretazione diventi semplicemente più sciolta, più libera, non più contratta, non più, diciamo, sforzata. È come se a un certo punto, attraverso questa capacità dell'interprete di abbandonarsi completamente al testo musicale, il testo musicale si manifestasse come non nella potenza del suo contenuto, ma in qualche modo nella fluidità del fraseggio, nell'andamento, diciamo, dell'attività che lo interpreta. Non si pensa più a intenzioni, inizio paragrafo centrale di pagina 225, e nemmeno a sforzi. Il fare è come deve essere, si è realizzato ed è così se la cosa a cui era rivolto era presente in esso. Cioè la presenza della cosa, questa capacità che ha la cosa a un certo punto, il testo, la poesia, la musica, tutto quanto, cosa sta per, diciamo, il contenuto del testo, o meglio la sua unità complessa, no? Che è sempre un insieme, direbbe Gadamer, di significato e risonanza. Bene, allora a un certo punto questa cosa, no? È come se diventasse presente conferendo all'esecuzione che cerca di farla nascere e di tenerla in vita, naturalmente, conferendo una particolare qualità che consiste nel diventare, come dire, quasi automatica, ma nel senso della fluidità, diventa fluente, diventa qualcosa che scorre e che non è più invece alla ricerca di nulla, come quando si parla in maniera fluente e non si cercano più le parole. Allora, questo è il modo in cui Figal descrive l'accadere. Vedete, lo descrive per come l'accadere si mostra relativamente a come si mostra la sua esecuzione. È un modo di eseguire, è quel modo di eseguire dove l'esecutore, come dire, ha trovato la maniera di giocare in qualche modo. Non è più in tensione, la tensione si è sciolta e si è tradotta, si traduce in energia che fluisce ininterrottamente. Ma questo è un modo di parlare dell'accadere della cosa, non in se stesso, non come accadere, ma per come, diciamo, questo accadere si ritrova nel fare. Quindi è una maniera indiretta di parlare dell'accadere, addossandolo, attribuendolo comunque al fare. Per questo dice Figal che l'accadere si dà nel fare. Effettivamente, quando l'esecuzione è in grado di rendere nel migliore dei modi il testo, l'esecuzione certamente si dà in un certo modo, si mostra in un certo modo. Un esecutore padrone del suo mezzo, lo utilizza in una maniera ovviamente diversa a chi invece di quel mezzo non è altrettanto padrone. Ma il punto è dire qualcosa di più su questo accadere, perché fino adesso ne stiamo parlando, diciamo, in maniera obliqua, in maniera indiretta, e soprattutto Flieger non ci ha ancora detto granché sulla modalità di questo fare. Si è nascosto in qualche modo dietro diciamo, l'asseverazione che si sta parlando di un fare diciamo, all'altezza della situazione, di un fare competente. Non è in discussione l'abilità dell'interprete. Ecco. Allo stesso tempo avevamo notato, alla fine già del paragrafo 8, come questo consegnarsi, questo dare a intendere della cosa a chi comincia appunto a leggere un testo, questo consegnarsi viene proposto come questo dover andare dietro, scusate, a ciò che il testo contiene, a ciò che racchiude, no? Quindi quando noi cominciamo a leggere un libro siamo in qualche modo costretti a misurarci con quello che ci viene detto, e ci viene detto però non come ce lo dice una persona, ma una non persona, che dunque ci dà in mano qualcosa senza volercela dare in mano. Ci comunica qualcosa, ma senza volercelo comunicare, perché non ha delle intenzioni. Questa assenza di intenzioni rende, diciamo, questo passaggio dal testo scritto alla sua lettura ancora più denso e ancora più, diciamo, indiscutibile per certi aspetti. E dunque noi veniamo, dice Figel, strappati a noi stessi. È come se dovessimo dedicare un'attenzione speciale ai testi scritti, appunto perché dobbiamo essere noi che prestiamo loro la voce che loro non hanno e che però in qualche modo è la sola maniera che li può far accadere, no? Allora, tutte queste mosse e contromosse iniziali devono essere ulteriormente approfondite. Questo accade nel paragrafo 10, dove Figal fa finalmente i conti con questa duplice natura dell'esteriorità di cui si è occupato fino adesso, la mette finalmente in chiaro. Perché se ricordate a pagina 203 si limitava ancora a mettere in un unico, diciamo, contenitore tanto le opere quanto quei comportamenti e quegli eventi che risultavano diciamo inconsueti e che proprio per questo però colpivano l'attenzione. Dunque, opere d'arte che, per come ce le descrive Figal fino a questo momento, se ne stanno, in silenzio e hanno questa forma di riserbo, strutturale, per cui tacciono e se dicono, dicono e non dicono. Dunque non si impongono, comunque questo è il dato di fondo, non si impongono, e invece cose che si impongono alla nostra attenzione. Tutte queste vengono un po' sbrigativamente, diciamo, unificate da Figal, in questa pagina 202, dove 202-203, dove si dice che in maniera un po' sommaria. Ultima parte del paragrafo centrale, ciò che ha bisogno di interpretazione ed è interpretabile è saltato fuori dal fluire della vita sfuggendo, è semplicemente originariamente qui. Allora, anche i testi sono qui, nel senso che si danno nella loro muta presenza, ma sono qui appunto in un modo diverso rispetto agli altri fenomeni. Nell'inizio del paragrafo 10, Figal approfondisce questo punto.